a tutte e tutti, grazie per avermi chiamato naturalmente.
Grazie a te. Io partirei chiedendoti subito una cosa. Io ho letto il tuo articolo ieri e ti vorrei chiedere di ripercorrere un po' i passi a partire dalle misure del Fondo Monetario Internazionale in Argentina, che hanno portato poi alle privatizzazioni e liberalizzazioni che hanno portato poi a loro volta alla vendita delle terre dei Mapuche.
Sì, allora diciamo che bisognerebbe partire anche un po' prima in realtà, perché la storia di Mapuche è cominciata proprio con la campagna del deserto, quindi siamo proprio con l'ultima conquista colonizzatrice che c'è stata dell'Occidente, no? Quando proprio all'inizio del 1900 sono partiti proprio un esercito a comando di Argentina Roja, che è un generale e anche capo di Stato era dell'Argentina, che è sceso proprio giù per conquistare la terra Mapuche. I Mapuche governavano quella terra, avevano una serie di tribù, di stampiamenti, non avevano un re proprio, una specie di repubblica federale, avevano un po' di questi vari accampamenti Mapuche, su una terra molto grande, insomma, come è chiaramente la Patagonia, e sono stati proprio sconfitti dopo 4-5 anni di battaglia, con varie vicissitudini. Da questo momento i Mapuche, alcuni sono scappati in Cile, altri si sono ritirati, insomma, nelle zone più nascoste della Patagonia, un po' come è successo negli anni del Nord America, insomma, dai Dakota, che è successo così. E poi alla fine, insomma, il governo comunque non sapeva bene come usare queste terre che erano sopra, non c'era ancora quella ricorsa alle energie fossili che c'è adesso, e quindi lui ha lasciato un po' a se stesso, dove Mapuche in qualche modo sono tornati a vivere e sono stati a recuperare le loro terre. La svolta vera propria della svendita, diciamo, capitalista, chiamiamolo così, della terra Mapuche è arrivata proprio con il governo Menem, quando, non so se ricordate, era l'epoca di Berlusconi in Italia, che faceva altro che il nostro amico Berlusconi a elogiare quello che stava facendo Menem per l'Argentina, dove stava cercando di uscire da una crisi economica, usando proprio tutte le formule che gli venivano imposte, diciamo così, imposte dal Fondo Monetario Internazionale e dalla banca, cioè gli ha chiesto all'Argentina di privatizzare, di monetizzare, per uscire dall'inflazione, di monetizzare tutto quello che si poteva monetizzare, ovviamente la scuola, trasporti, sanità, ecco, ma soprattutto avevano una grande richiesta, che erano queste terre di Patagonia, dove si cominciavano a trovare, per esempio, delle miniere, se fossi, soprattutto c'erano questi campi grandi per l'allevamento. E Menem le ha svendute a tutta una serie di personaggi, per cui insomma ci sono.
E qui entrano i Benetton, se non mi sbaglio.
Sì, soprattutto per quello che ha comprato più terra di tutti è stato Benetton, che ha comprato una quantità di terra che si potrebbe, che è mezzo Veneto praticamente, come mi pare adesso l'ho scritto.
Sì,
ho visto. Ettari, una cosa, non mi ricordo il numero perché non ce l'ho davanti.
Aspetta, che lo riprendo io. Le terre di proprietà dei Benetton in Patagonia, 900.000 ettari, esatto.
Sì, ma teniamo che presente che in realtà sono molti di più, perché sono presi a scacchiera. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari c'è un insediamento interno tutto circondato dalle terre di Benetton, quel pezzo di terra interno non è di Benetton, però in pratica è come se lo fosse, è come se tutto attorno a casa mia appartenesse a un privato e mi dicesse che non posso più uscire. Ecco, quindi in realtà sono molte di più queste terre. Ho trovato personalmente, sono stato proprio in Patagonia quasi un mese fa, e ho trovato personalmente una comunità, c'erano un centinaio di persone che si lamentavano proprio il fatto che gli avessero circondato tutta quanta la terra. Tutta, questi poveretti non potevano neanche, tra l'altro, il fiume, l'acqua, perché ovviamente Benetton ha comprato le terre più pregiate, e l'acqua apparteneva a Benetton, loro non potevano portare gli animali al pascolo.
Certo.
Ecco, questo è successo, insomma, questo succede. Ecco, e cosa succede? Succede insomma che con questa svendita di terra a tutta una serie di latifondisti, tra cui anche Benetton, comincia con lo sfruttamento di queste terre. Lo sfruttamento che senza tenere presente soprattutto i diritti dei nativi alla loro terra, ma soprattutto non tiene neanche presente l'ambiente. Sono state piantate, ci sono vicino a San Carlo di Bariloche, a Esquel, insomma quelle zone lì, quelle città Mapuche, città di Argentina, ci sono interi ettari dove ci vedono i pini marittimi, Cioè, sono alberi che non sono nativi, sono alloctone, specie alloctone, specie sì. che non fanno parte della zona e che vengono coltivate devastando comunque tutto l'ambiente, tutto l'ecosistema, perché parliamo di terre coltivate con degli alberi che non fanno parte dell'ecologia della zona.
E ecco, proprio... Scusami. Sì, scusami, no, ti volevo solo chiedere. Vai.
Sì, scusami, dopo ti
volevo No, tranquillo, scusami tu.
Oh, lì in Patagonia le distanze sono veramente immense. Quando ti dicono andiamo a trovare la mia vicina di casa, ecco, devi prendere il cavallo e andare avanti per 4-5 ore quando va bene, insomma, se non ti devi fermare anche la notte perché le distanze sono veramente patagoniche. Appunto, siamo a ritrovare, metto una signora cieca che viveva da sola su una casa, sul terreno, non era neanche un terreno Benetton, però era una casa, una fattoria che c'era fatta. Questa signora, insomma, ha avuto 60 anni, 70 anni, ecco, era cieca, aveva i figli che ogni tanto dovevano trovarla e le portavano qualcosa. E nessuno aveva avuto il coraggio di dirle quello che stava succedendo attorno, cioè che l'ambiente che lei c'era non c'è più.
Sì.
E lei raccontava che era abituata a uscire, a prendersi delle erbe, pure essendo cieca, andava lì con le mani, sentiva delle erbe vicino agli alberi vicino che conosceva, per prendersi delle erbe che poi, insomma, faceva la tisana, insomma, e si curava, non so, una tisana curativa, e raccontava che da un po' di tempo non trovava più quelle erbe. No, e quello che è successo, mi ha spiegato anche un botanico, è che quelle erbe lì erano sparite proprio perché era cambiata tutta la biologia del luogo. Ecco, per dire, insomma, nessuno aveva il coraggio di dirlo, insomma, questa signora che la Patagonia che c'era attorno a lei non era più quella che aveva visto da bambina quando ancora ci vedeva, insomma, ecco.
Ecco, proprio rispetto a questo volevo fare un collegamento. Questo cambiamento dell'ecosistema è ciò che la comunità Mapuche definisce terricidio.
Sì.
E da quello che ho letto nel tuo articolo c'è comunque anche una volontà, un tentativo di organizzarsi sia a livello interno della comunità, dei solidali, ma anche a livello internazionale. Addirittura c'è stato un campeggio con anche delegazioni di militanti italiani, giusto?
Certo.
Proprio contro il terricidio e la predazione delle terre.
Sì, un campeggio che ho avuto il piacere di partecipare anche io. Siamo stati con l'associazione di Abate di Bezé, che è l'associazione, insomma, di Abate del Veneto,
sì.
E c'erano comunque anche rappresentanti di giovani di Tragico Future, sempre del Veneto, c'erano anche dalla Lombardia alcuni, erano una quindicina, no, 25 anche di più, poi c'erano anche delle compagne di una di meno. Insomma, con queste 25 italiani circa siamo andati... abbiamo partecipato a questo bellissimo campeggio. Cosa dire? È stato un campeggio proprio tra terreno recuperato, come dicono loro, no? Terreno di Benetton che è stato recuperato. Hanno fatto piazza pulita di tutti gli alberi ad alta all'otto in quelle specie d'altro che c'erano, hanno tutto ripulito. Ecco, e il termine terricidio è un termine che hanno coniato proprio i Mapuche. I Mapuche hanno una cosmologia, una religione, potremmo dire, la spiritualità, forse meglio dire, che religione. Ecco, molto, molto ampia, molto, molto profonda anche. Loro vedono proprio l'uomo in perfetta sintonia con la terra, no? Ecco, c'è un fatto che è importante dire. Quando Menem ha cominciato a vendere la terra, i Mapuche non capivano cosa stava succedendo, non sono organizzati subito. Ecco, non vedevano che recintavano la terra attorno a loro, vedevano che arrivavano dei proprietari nuovi che seminavano, che portavano delle specie animali come le famose pecore da lana di Benetton che non erano lì presenti, però non capivano cosa stava succedendo. Anche quando gli hanno cominciato a recintare i fiumi, loro sono rimasti per molti anni anche a dire cosa sta succedendo, perché per un Mapuche la terra è di tutti, è madre, è vita. L'idea che si possa vendere la terra, che uno possa acquistare la terra che è sotto i piedi, è un po' come, non so, per noi si dicessero: guarda che l'aria che stai respirando è stata comprata dalla multinazionale, che ci manca poco, tra l'altro. Ci manca poco che succeda questo anche da noi, però sì. Per loro era l'idea di vendere l'acqua, la terra, l'aria, i beni comuni, è una cosa veramente fuori da tutti gli schemi immaginabili. No? Per loro la terra è vita per tutti, l'uomo vive con la terra dà la vita all'uomo.
Sì, certamente questi episodi non sono nemmeno solamente tipici della Patagonia e della popolazione Mapuche, ma in diverse aree del mondo ancora escluse dal capitalismo abbiamo visto negli ultimi decenni episodi di land grabbing proprio causati dal fatto che le popolazioni del luogo, le popolazioni indigene, non conoscevano il diritto di proprietà e appunto avevano un legame con la terra di utilizzo principalmente, per cui nel momento in cui il Fondo Monetario Internazionale ha lanciato le condizionalità, no? Ovvero le linee guida a cui attenersi per ricevere dei fondi per i paesi indebitati, e, insomma, lì la prima cosa che è stata svenduta è stata proprio la terra che non aveva insomma, su cui nessuno aveva diritti di proprietà. Certo. E che invece poteva interessare molto agli investitori internazionali. Però abbiamo visto anche dal tuo articolo che la popolazione mapuche non si è fermata a questo.
No.
E quindi il filo spinato che circonda e che circondava in alcune aree le proprietà di Benetton piuttosto che i fiumi e via dicendo è stato in parte rivelto. Quindi volevamo un pochino sentire da te punto di vista qua, quello della risposta.
Sì, intanto una piccola precisazione, più che di utilizzo della terra, direi che il rapporto è una terra di mutuo scambio, no? Tu la terra ti dà da vivere, ma tu lavori anche per la terra, fai in modo di far vivere anche la terra, insomma. Quindi insomma l'idea di inquinare un fiume, di sportarlo, è veramente una cosa che loro non è al di fuori della loro capacità di comprensione, insomma, come si fa a sporcare il fiume che ti dà la vita, che ti dà la vita. Ecco. E su queste attività di recupero ce ne sono moltissime in Argentina. Sono delle comunità che a un certo punto hanno deciso di riprendersi la terra che gli è stata privata, quindi buttano giù il filo spinato e si sistemano e costruiscono queste comunità autonome, insomma. Ce ne sono diverse, ce ne sono tantissime, e ognuna ha una storia a sé stante, perché c'è la comunità che in qualche modo viene anche tollerata, nel senso che ha occupato una zona che non è remunerativa dal punto di vista del latifondo, dell'azienda che la possiede, e piuttosto di andare lì a rompersi le scarpe, che poi ci sono gli attivisti che scrivono articoli, eccetera, eccetera, è meglio lasciarla stare, succede anche questo. Moltissimi casi invece c'è proprio una lotta molto dura. Cioè, moltissimi casi, proprio ho conosciuto una comunità, Lot Lecce, mi pare, vicino a San Mariloce, che lì, siccome è una zona molto appetibile dal punto di vista del turismo, vorrebbero fare degli alberghi di lusso, e alberghi di lusso vuol dire praticamente recintare e privatizzare tutto, lì vengono proprio assaltati dalla polizia. Allora mi dicono che c'è una specie di barriera, hanno fatto una specie di, come potremmo dire, di barricata. Dietro questa barricata c'è sempre delle guardie, di loro, insomma, che avvisano quando arriva la polizia, quando arriva qualche volta, neanche la polizia, non vengono proprio dei paramilitari, che è la cosa peggiore, immaginate, so. E lì ci sono quei scontri, insomma, e lì sono stati lì, e lì la presenza anche di osservatori internazionali è importante, perché quando ci siamo noi, quando c'è qualcuno della nostra associazione, di altre associazioni internazionali che difendono questi mapuche, allora la polizia, diciamo, ha un occhio un po' di riguardo, perché poi finisci sui giornali, alla fine magari l'Europa protesta, ecco. Però se sono lasciati soli, queste comunità veramente hanno poche possibilità di sopravvivere, anche se loro si danno proprio da fare, insomma, resistono, si danno pratiche di resistenza anche pacifiche, insomma, che mettono in piedi, si spostano, poi ritornano, scappano, ritornano, sbucano la sfera, la fanno, insomma, a chi ce ne dura di più, insomma. Proprio... E così ce ne sono molte che vengono continuamente attaccate, anche quello che è sparito, stando il Maldonado, l'attivista che è stato poi ucciso, insomma, non si capisce ancora da chi, da come, portato via dalla polizia, quella storia stranissima lì, che, insomma, non è sicuramente stata fatta giustizia, perché è stato ucciso alla fine questa persona, era durante uno scontro per sgomberare una proprietà di Benton, insomma, dove si era insediata una comunità che aveva recuperato una terra, un latifondo di Benton.
Proprio a riguardo di impatto mediatico e anche riguardo appunto all'omicidio di Maldonado, mi pare di aver capito dal tuo articolo che i Benetton non hanno mai affrontato l'argomento pubblicamente, sia in generale sulla predazione della terra dei Mapuche, ma anche nel dettaglio riguardo proprio all'omicidio dell'attivista argentino. Tu hai provato a contattarli quando hai scritto l'articolo, a chiedere una risposta?
Sì, allora è una cosa un po' strana, che ti dico anche in anteprima, nel senso che non sono mai, io ho provato sempre a contattarli, e non solo io, ma anche altri giornalisti, anche insomma, anche, cioè, portato, insomma, in Argentina, anche un giornalista di Report, e anche noi, anche lui dalla RAI, insomma, come ho tentato di contattarli, non abbiamo avuto nessun tipo di risposta proprio. Diciamo che anche Insomma, la chiusura di Benetton, dell'azienda Benetton in Argentina e anche in Italia è proprio famosa. In Argentina addirittura qualche volta ci sono delle comunità in cui basterebbe veramente pochissimo, cioè l'apertura di un cancello per poter far passare il bestiame, per poter sopravvivere all'inverno. Neanche questo, mi dicono, c'è la possibilità di bussare l'azienda, di dire scusate, non è che ci aprirete il cancello due volte all'anno? No, non c'è possibilità. E non ci ha mai contattato, mai risposto. Se quando c'è una roba pubblica di Benetton, come raccontava la Monica Giorgetta, che ha scritto un bellissimo libro sulla Patagonia e su Benetton, la direttoria di Benetton Patagonia, che vi consiglio tutti di leggere, ecco, lei praticamente mi ha raccontato che durante una delle varie, sai che lo fa un sacco di pubblicità, di beneficenza, quando ho trovato una cosa così, un ragazzo ha detto, lei conosce questa persona con la foto di Maldonado, e subito è stato fuori a vedere Toscani, a urlargli dietro dicendo, ma lei quante volte è stato in Patagonia? Ma lei sa che come si permette di dire una cosa del genere? Quindi non è mai stato nessun tipo di risposta se non violenta. Proprio ieri, dopo il visto del mio articolo, mi ha telefonato la di Benetton, che è poi la compagna di Luciano Benettono, ecco, e insomma sì, per lamentarsi un po' per l'articolo che io ho scritto, chiaramente, perché di queste cose non se ne parla, perché di queste cose non, cioè, gli dà proprio fastidio che escono sui giornali queste cose, ecco.
Quindi non rispondono, ma sono attenti a quello che esce sui giornali, sì, report, eccetera.
Tutto quello che fa pubblicità la Benetton chiaramente vive di pubblicità. Cioè, un'azienda, non è che se i maglioni siano particolarmente spettacolari, cioè, vivono solo perché c'è Toscani, perché hanno fatto pubblicità, tutto il loro commercio è basato sulla pubblicità. Quindi quando arriva una cosa negativa come questa, cioè che manifesto, scrive un articolo dove denuncia quello che succede per colpa di Benetton su altri terreni, loro in qualche modo hanno notizia negativa, insomma. Quindi mi ha telefonato, insomma, per dirmi, insomma, che tutto quello che fa, sono queste cose, insomma, tutto quello che fa l'azienda è legale, e non è sbagliato, nel senso che è tutto legale, non è giusto, ma dal punto di vista dell'Argentina ha comprato delle terre che il governo argentino ha messo in vendita. Ecco, non è giusto, ma non è illegale, se cogliete la differenza, insomma. E poi che loro non l'hanno comprata per lucrare, ma perché il Carlo Benetton che l'ha comprata era un appassionato di trekking, no? Adesso, caspiterina, cioè, comprarsi mezzo Veneto per fare trekking, insomma, cioè, non so voi, a me sembra una cosa un po' ridicola, insomma, ecco. È così, comunque voglio dire, è importante che se ne parli, infatti per questo vi ringrazio perché mi avete chiamato, perché è proprio...
Grazie.
Perché sono cose che devono essere, bisogna sapere queste cose, certo. Ma la maggior parte della gente non le sa.